Amen.
Amen. Amen. Potete sedervi. Sì. Diamo realmente il benvenuto a voi tutti. Come già menzionato, da tutti i paesi vicini, siamo naturalmente, come viene detto, una Europa unita. Credo che 28 nazioni appartengono già ad essa. E noi vediamo le profezie della Bibbia realmente in ogni maniera davanti ai nostri occhi nel loro adempimento. Io vedo adesso il fratello Smith che mi dà un pezzo di carta. Saluti dall'Uzbekistan, dall'Ucraina, dalla Russia, Moldavia. Abbiamo realmente saluti da tutto il mondo. Saluti iniziando da dove il giorno comincia, da Port Morris, dalle isole Fiji, al di là dell'Australia e prima della Nuova Zelanda, poi dalla Nuova Zelanda, Australia, da tutto il Canada, dalla Columbia Britannica, Edmonton e dagli Stati Uniti. Poi abbiamo saluti da tutta l'Africa, da Nairobi fino a, sì, Senegal, saluti dall'Africa occidentale, dall'Africa centrale, saluti dall'est, sì, da ogni parte, dal Sud America abbiamo ricevuto pure dei calorosi saluti. Noi siamo realmente uniti con tutti coloro che in questo tempo sono uniti con il Signore. E per nostra sorpresa, anche oggi abbiamo una visita dall'Ungheria e questo mi rende molto, molto felice. Molte volte abbiamo viaggiato attraverso l'Ungheria verso la Romania e vorrei che il nostro fratello dell'Ungheria si alzasse in piedi adesso. Dov'è egli? Dov'è il fratello dell'Ungheria? Sì, questo è il nostro fratello dall'Ungheria. Possa Dio benedirti in modo speciale e possa il Signore aprire le porte in quella nazione. Questa è la nostra preghiera. Grazie, caro fratello. Poi ho la richiesta che tutti coloro che sono qui per la prima volta che si alzino in piedi, per favore. So che abbiamo un fratello. Dov'è? Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Di dove sei? Da Atlanta, Georgia. Amen. Dio ti benedica in mezzo a noi. Di dove sei? Dall'Inghilterra. Dio ti benedica fra noi. Di dove sei? Oh, sì, sì. Dio ti benedica in modo speciale. Dio ti benedica riccamente. Dio ti benedica riccamente. Il nostro fratello parla lo spagnolo. Dio ti benedica, cara sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Possa Dio benedire dappertutto. Sì, voi in modo particolare. Penso ai fratelli dalla Romania che adesso lavorano in Spagna e in Francia. Dio vi benedica. Dio ti benedica, cara sorella. Questa è la moglie del nostro fratello George da Kinshasa. Dio ti benedica fra noi. Dio ti benedica. Di dove sei? Da Atlanta, Georgia, naturalmente. Benvenuto. Dio ti benedica. Sì, Dio ti benedica. Sì, è meraviglioso. Verranno dall'est e dall'ovest. Verranno dal nord e dal sud. E tutti coloro che non possono venire, a loro viene la parola. A loro viene la parola. Anche riguardo a questo, è qualcosa di meraviglioso che Dio ha condotto in tale maniera che tutte le lingue possono essere incluse. Non posso dimenticare qui di darvi i saluti dal fratello Wallström, dal fratello Graf, dal fratello Pino, sì, da tutta l'Europa, i fratelli mandano i saluti. Poi, in particolare, tutti coloro che sono qui dalla Finlandia, dalla Svezia, Dio vi benedica, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, da Bratislava, da ovunque. Siamo molto riconoscenti a Dio, qui da Parigi, dal Belgio, sì, Francia, Svizzera, Austria, sì, siamo qui radunati a livello internazionale e noi ringraziamo Dio, il Signore, per la sua guida. E in particolare mi è stato chiesto molte volte di parlare in merito al 2 aprile 1962 e questo voglio farlo realmente molto brevemente. È stato il 2 aprile di 47 anni fa quando ho udito per la prima volta la voce udibile, la straordinaria e penetrante voce del Signore. Con queste orecchie io l'ho sentita. È stata la prima volta quando sono stato preso fuori dal corpo e dall'altro lato ho visto il mio corpo, come stendevo le mie mani dicendo: Signore, loro non mi ascolteranno. Quando ricordo il 2 aprile, allora la riconoscenza riempie il mio cuore. E allo stesso tempo ricordo Atti degli Apostoli, capitolo 22. E qui ci sono due versetti che mi accompagnano in modo particolare, che mi hanno parlato in modo speciale. Atti degli Apostoli, capitolo 22, verso 6. E lì accadde. Tre parole in lingua tedesca. È sufficiente qui. Tre parole che poi vengono riportate. E lì accadde. E come Paolo era sulla via per Damasco, come egli ha potuto riferire precisamente dove accadde e ciò che realmente accadde, così io posso condurvi tutti a Luisen Street 160 al secondo piano, posso fare una foto là e posso dirvi: lì accadde. Ed è accaduto il 2 aprile 1962, un lunedì mattina. Il mese di marzo era stato molto piovoso, tanta pioggia era caduta e lunedì mattina non c'erano nuvole nel cielo. Guardai fuori dalla finestra ed ero felice, rallegrandomi che la stagione delle piogge era terminata e che la primavera era arrivata nel paese. E dopo la mia breve preghiera guardai naturalmente ancora una volta in direzione della finestra e dall'alto, ma dalla destra venne la voce del risorto: Signore, mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Voi tutti lo sapete. Forse lo farò domani mattina riguardo la mia visita al fratello Branham nel dicembre dello stesso anno. Ciò fu riportato nella Voce della Guarigione nell'edizione tedesca del giugno 1963. È stata riportata dove c'era la mia fotografia in prima pagina riguardo la mia visita al fratello Branham, di ciò che gli disse là. Dunque, Io non ho inventato nulla. Ciò è accaduto mentre il fratello Branham era ancora in vita. E poi, in relazione al mio incarico, come è stato riportato qui, riguardo a Paolo, egli disse, lì accadde. E poi il verso 14, poi aggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Di questo si tratta, perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Una chiamata include questo, che la volontà di Dio venga fatta conoscere, che la parola di Dio venga rivelata e che tutto il consiglio di Dio per grazia venga annunciato. Oggi avremo la cena del Signore, ma prima di questo faremo alcune osservazioni. Qui abbiamo le email e in primo luogo vorrei riferirmi al testo in Apocalisse capitolo 5, verso 9, proprio brevemente. Salmo 98, dal verso 1 al verso 3 dice, cantate al Signore un nuovo cantico. E nel libro dell'Apocalisse questo nuovo cantico viene poi cantato. Uno è l'annuncio e l'altro è l'adempimento, come in tutto l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, è stato annunciato così, è giunto a compimento. Allo stesso modo è scritto in Isaia capitolo 42, versi 9 e 10. Cantate al Signore un cantico nuovo. E poi il ponte in Apocalisse, che il nuovo cantico viene cantato. Fratelli e sorelle, Dio vuole il nostro bene. Egli non avrebbe potuto fare di più di quel che ha fatto. Ora devo scusarmi con voi. In realtà volevo farlo domani mattina. Proprio brevemente voglio riferirmi a ciò che accade adesso a Gerusalemme. Naturalmente siamo uniti ad Israele, quale popolo del patto di Dio. Siamo uniti a loro. E mi ha reso realmente felice ascoltare che Netanyahu, direttamente all'inizio del suo discorso, ha letto il Salmo 131, verso 1. L'ha letto dalla Bibbia ebraica. Io lo leggo adesso dalla Bibbia tedesca. Salmo 131. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. E non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Possa Dio benedire Israele. Che Dio benedica Gerusalemme. Che Dio benedica il governo. E vi dico pure, perché dobbiamo evidenziare questo, la soluzione con due stati è fondata sugli accordi di Oslo. E se accadesse in questa maniera, allora Zaccaria capitolo 14 non potrebbe essere adempiuto, che metà della città sarà ancora una volta conquistata. Leggiamo brevemente questi passi della Scrittura affinché possiate vedere da ciò in che periodo di tempo siamo realmente arrivati. Che non parliamo soltanto in generale del tempo della fine, ma che realmente anche riguardo a questo le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri occhi. Ed è necessario qui che leggiamo Apocalisse capitolo 9 per sapere ciò che realmente accadrà quando giungerà la resa dei conti e quando tutti i popoli saranno radunati contro Gerusalemme. Apocalisse capitolo 9, dal verso 13. Apocalisse capitolo 9, verso 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba e io udì una voce dei quattro corni dell'altare d'oro che davanti a Dio, che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Il fiume Eufrate scorre attraverso l'Iraq, attraversando direttamente Baghdad, perciò l'Iraq è stato incluso negli avvenimenti del tempo della fine. Non è stata la decisione di un presidente, no. Ciò appartiene semplicemente al corso della storia nel tempo della fine. Ciò che dobbiamo sapere pure è che in Zaccaria capitolo 14, leggiamo nel verso 2 e nel verso 4, leggiamo della presa della città, vale a dire che soltanto metà della città sarà presa. Zaccaria, capitolo 14, vale a dire i versi 2 e 3. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, una metà della città andrà in cattività e così via. E nel verso 3 sta scritto: poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatté altre volte nel giorno della battaglia. Se la città fosse divisa adesso, allora non ci sarebbe dopo la possibilità di conquistarla. Se non fosse divisa adesso, allora la città vecchia cadrebbe di nuovo nelle mani dei nemici di Israele. Non vogliamo entrare qui nei dettagli, ma voglio dire qualcosa qui. Chi legge Gioele capitolo 4 verso 2, alcune Bibbie hanno soltanto tre capitoli nel profeta Gioele. Chi legge Gioele capitolo 3, là sta scritto in merito alla divisione della terra. E chi legge Zaccaria capitolo 14 verso 2, leggerà della città, non della terra. Una è la terra e l'altra è la città. Dunque, è bene che quando si legge la Sacra Scrittura, si legga precisamente anche in relazione agli avvenimenti del tempo della fine. E siamo sinceri adesso, Israele adesso è al centro della profezia del tempo della fine. È proprio così, nel piano divino di salvezza. È ordinato in questo modo ed è così che accade nel nostro tempo. Ho annotato i tre passi della scrittura. In Matteo capitolo 24, verso 33, Marco capitolo 13, verso 29, Luca capitolo 21, verso 31. Me li sono realmente memorizzate. Là il Signore dice tre volte: quando vedrete accadere queste cose, non ha detto il nostro Signore in quel tempo, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora notate, allora prendete nota di ciò che ha detto il profeta Daniele. La parola della profezia ci è stata data affinché prestiamo attenzione all'adempimento, per sapere quanto avanzate siano le cose. Ed anche riguardo al piano di salvezza, il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, nel verso 4, io vi ho predetto tutte queste cose. Io vi ho predetto tutte queste cose. Egli non ha tralasciato nulla. In questo libro c'è scritto ogni cosa in merito alla Chiesa, in merito ad Israele, in merito al tempo della fine. Ogni cosa è scritta in questo libro. E noi realmente abbiamo la parola della profezia. L'abbiamo ricevuta tramite rivelazione. E ringraziamo il Signore Dio che Egli si è preso cura che riceviamo queste informazioni divine e collegato a ciò riceviamo l'accesso nel piano di salvezza per mezzo della sua grazia. Fin qui riguardo a questo tema. Molte cose potrebbero essere ancora dette, ma questo è abbastanza adesso, perché abbiamo un secondo tema adesso che necessariamente deve essere toccato a motivo dei fratelli che predicano la parola. Ora, giusto brevemente, deve essere accostato. Si tratta di Isaia, capitolo 42, che recentemente è stato frainteso. Questo testo è stato preso fuori dal contesto. Ed io vorrei leggere in Isaia, capitolo 42, dal verso 1. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. E poi viene la descrizione di tutto ciò che appartiene a questo. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Questo testo al 100% si riferisce soltanto al nostro Signore e Redentore e ha trovato il suo adempimento in Lui. Matteo, capitolo 12, qui leggiamo dal verso 17. Matteo, capitolo 12, verso 17. Affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Quale parola adesso ci ricordiamo? Due passi della scrittura. Matteo capitolo 3, verso 17. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi pensiamo a Matteo capitolo 17, versi 5 e 6. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Questa parola non si riferisce ad alcun profeta, a nessun uomo di Dio, ma soltanto a Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Qui sta ancora scritto nei versi 19, 20 e 21: non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Ed ora la ripetizione di Isaia capitolo 42. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel suo nome le genti spereranno. Non nel nome di un predicatore, ma nel suo nome, nel nome del Signore, che Egli ci ha rivelato per grazia. Ora vengono due importanti passi della scrittura che sono stati cambiati. E voglio dire adesso con amore, ma voglio dirlo molto chiaramente davanti a tutto il mondo, affinché tutti possano sapere esattamente ciò che è realmente scritto. Nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, non viene ripetuto Isaia capitolo 42, ma Isaia capitolo 49. E questo tutti i fratelli che predicano la parola, da oggi in poi, devono saperlo e devono sottomettersi a ciò. Atti degli Apostoli, capitolo 13, dal verso 46. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo ai gentili. Ed ora viene il brano in Isaia capitolo 49, verso 6. E non Isaia capitolo 42. Io leggo: così, infatti, ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Leggiamo la stessa parola nel profeta Isaia, nel capitolo 49. Isaia, capitolo 49, leggiamo il verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Questa è la risposta divina come l'abbiamo nel Nuovo Testamento. Da un lato Isaia 42, in Matteo capitolo 12, e dall'altro lato Isaia capitolo 49, in Atti degli Apostoli capitolo 13. Dio sia ringraziato per la sua meravigliosa parola. E vi dico ciò che è accaduto quando questo tema nelle ultime settimane e negli ultimi mesi mi è stato presentato. Ed è realmente accaduto nel mio ufficio, all'improvviso, dal cielo, non leggere soltanto Isaia 42, ma leggi anche Isaia 49. Ed ecco che la risposta era là. Mi sono alzato in piedi e mi sono rallegrato e ho ringraziato Dio con tutto il mio cuore. A tutti i fratelli che predicano la parola nel messaggio del tempo della fine, vorrei darvi i seguenti punti, metterli nel vostro cuore, che il fratello Branham ha messo nel cuore di tutti i predicatori. Punto 1. La parola non può essere piazzata in qualche altro posto. Punto 2. La parola non può essere presa fuori dal contesto. Punto 3. La parola non può essere interpretata privatamente. Punto 4. Deve accadere al tempo giusto. Deve essere secondo la parola di Dio. Deve essere la persona che Dio stesso ha scelto per questo. Poi egli viene al ministero profetico e dice: in primo luogo è rivelato al suo profeta. Se nel nostro tempo dei fratelli appaiono sulla scena con speciali rivelazioni, innanzitutto, punto 1, indietro alla parola, indietro al messaggio, per trovare l'armonia e non di portare qualcosa da se stessi. E poi, continua, il profeta deve essere confermato tramite la parola. E poi viene, Primo Cronache, capitolo 16, verso 22. Non toccate i miei unti. E anche il Salmo 105, verso 15. Non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei servitori, i profeti. Anche questo tema è concluso adesso. E tutti i fratelli che da qualche parte, in certe nazioni, in certe città, hanno dei problemi, che lasciano che soltanto la parola di Dio conti. Soltanto la parola di Dio rimane per sempre. Ogni altra cosa, ad ogni modo, passerà. Ora, riguardo al piano di redenzione, cari fratelli e sorelle, realmente, di recente, qualcosa in realtà mi ha toccato, vale a dire che il Signore stesso ha lasciato la sua gloria, che Egli stesso è venuto a noi. Se leggiamo tutti questi passi della Scrittura, e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E quando leggiamo, oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E quando leggiamo, prima che Abramo fosse, io sono, quando leggiamo tutti questi passi della Scrittura, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, se li riassumiamo e se li portiamo in armonia, allora era il medesimo che è morto per noi sulla croce del Golgota, che camminava nel giardino dell'Eden e che ha creato Adamo a sua immagine, il quale venne ad Abramo, sedendosi con lui sotto il terebinto, pranzando con lui. E ciò che mi ha toccato di nuovo così straordinariamente nell'interiore è il fatto che il Signore, che ha fatto l'uomo a sua immagine, non lo ha lasciato, ma dopo la caduta, e qui ci sono realmente dei passi della scrittura, voi potete leggerli in Genesi capitolo 3 verso 18, esso ti produrrà spine e triboli. Esodo capitolo 3 verso 2, l'angelo del Signore apparve a Mosè di mezzo a un roveto. Giovanni 19, i soldati romani fecero una corona di spine e la misero sul capo del nostro Signore e lo schernivano. Tu sei il re dei Giudei. Voi tutti conoscete il Nuovo Testamento e i relativi collegamenti. Pensate giusto per un momento a ciò. Che amore il Signore ha avuto per noi. Egli avrebbe potuto dire: ah, voi avete scelto la trasgressione, avete preso la vostra decisione, io vi ho annunciato la morte e la morte è venuta su di voi. Ed ora vedetevela voi. No. Egli fece qualcos'altro. Davanti all'albero della vita, egli pose i cherubini e li mise davanti all'entrata affinché l'uomo decaduto non potesse mangiare dell'albero della vita nella sua condizione decaduta, affinché non potesse vivere in eterno in questa condizione decaduta, ma fu condotto fuori dal paradiso. E poi ci ricordiamo del Golgota. Oggi tu sarai con me in paradiso. Il nostro Signore si è spogliato della sua divinità ed è diventato uomo per essere sottomesso alla legge. L'ottavo giorno egli fu circonciso. A 12 anni era nel Tempio. A 30 anni egli iniziò il suo ministero. Voi giovani, voi bambini, voi adulti, voi persone mature, il nostro Signore è venuto in questo mondo. Dalla nascita in poi, egli ha vissuto la sua vita qui sulla terra. Egli comprende ogni bambino, ogni giovane, ogni adulto, e perciò egli non è diventato soltanto Redentore, ma anche un mediatore che simpatizza con le nostre infermità. Egli è dovuto diventare come noi siamo in questo corpo di carne, affinché potesse realmente redimerci in ogni dettaglio. Egli può comprenderci. Ora, pensate un po'. Se egli fosse disceso dalla gloria, con gloria e alleluia, allora come avrebbe potuto la caduta essere riparata? Il peccato avvenne nel corpo di carne e sangue, e la vita del corpo è nel sangue. Perciò il Signore della gloria doveva indossare un corpo di carne e spargere il suo prezioso e santo sangue qui sulla terra per riscattarci. Perché così naturalmente è scritto. Giovanni capitolo 3, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Voi dovete nascere di nuovo. E poi questo fatto divino, dalla stessa parola, dallo stesso spirito, noi siamo nati di nuovo ad una vivente speranza tramite la potenza della resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Semplicemente un meraviglioso piano di salvezza. Ma ciò realmente mi sopraffà di nuovo. che il Signore stesso è venuto a noi. Ciò mi ricorda adesso, probabilmente l'ho detto qui prima, il fratello Branham del continuo ha raccontato anche delle storie. Io in realtà non sono adatto a raccontare delle storie, ma quando egli era in Sudafrica, quando egli andò in una tribù e a questo capo tribù egli espose il piano di salvezza molto brevemente. E poi il fratello Branham ha detto a questo capo tribù: io pregherò il Padre in cielo che mandi il proprio figlio. E poi il capo tribù disse: io non voglio questo, voglio che il Padre stesso venga. Sì. E gli disse: io voglio che il Padre stesso venga. Ma il Padre è venuto nel Figlio. Questo è il mistero divino. Il Padre stesso è venuto nel Figlio. Emanuele, Dio con noi. Ed egli ci ha redenti. Dunque, ringraziamo il nostro Dio di nuovo per quello che gli ha fatto per noi, per averci portati indietro nella nostra condizione divina. In questa nuova lettera circolare abbiamo messo una copertina con il testo: Dio si ricorda del suo patto. E noi tutti sappiamo che il Grand Canyon negli Stati Uniti d'America è conosciuto in tutto il mondo. E l'arcobaleno mi ha realmente parlato. E qui, in questa copertina, vi abbiamo messo il passo della scrittura che parla del patto, che si adatta a ciò. Genesi, capitolo 9, versi 12 e 13. Dio disse: questo è il segno del patto. E poi viene con l'arcobaleno. Esodo, capitolo 2, verso 24. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Salmo 50, versi 5 e 6. Radunatemi, dice, i miei fedeli, che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Isaia, capitolo 54, verso 10. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Ezechiele, capitolo 1, dal verso 26 al verso 28. Com'è l'aspetto dell'arcobaleno nella nuvola in un giorno di pioggia, così era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Quando la vidi, caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. Luca, capitolo 1, verso 72. Per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Matteo, capitolo 26, verso 28. Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Marco 14, verso 24. Quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Apocalisse capitolo 4, versi 2 e 3. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardio, e intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. Apocalisse 10, verso 1. Poi vidi un altro angelo possente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola, e con l'arcobaleno sul capo. Il suo volto era come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco. Fratelli e sorelle, nell'Antico Testamento è annunciato, specialmente in Geremia, capitolo 31, e in altri posti: io farò un nuovo patto con voi. E poi vediamo il patto fatto da Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce del Calvario. E già alla cena del Signore, egli ha indicato il suo sangue, che era il sangue del nuovo patto. Dio ha annunciato il nuovo patto, ma non l'ha detto soltanto in parole, ma con i fatti, nella realtà. Il primo patto era vecchio, e tutto ciò che è vecchio viene tolto. E poi il nuovo patto in Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi le sue parole, le sue leggi, egli vuole metterle nei nostri cuori. Ed egli vuole darci un nuovo cuore per grazia, una nuova vita, un nuovo spirito. Riguardo a questo tema principale della redenzione compiuta e della riconciliazione e del messaggio, potremmo leggere e ancora leggere. È il centro della nostra predicazione. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Tutti i meravigliosi passi della Scrittura, Romani capitolo 1, 1 Corinzi capitolo 1, la parola della croce è la potenza di Dio per coloro che credono. E per coloro che non credono è pazzia. Cosa è diventato per voi? Cosa è diventato per me? Per noi la parola della croce è diventata la potenza di Dio. Noi siamo redenti. Il patto fatto da Dio con l'umanità ha avuto luogo. Noi abbiamo ricevuto il perdono, la grazia e la salvezza. Leggiamo ancora alcuni passi della Scrittura in Filippesi. Sì, naturalmente tutti conoscono la Sacra Scrittura, tuttavia credetemi, non so quante volte al giorno cammino per essere un po' e del continuo vengono le stesse parole sulle mie labbra. Signore, ricordati del tuo patto. Ricordati del tuo popolo. Ricordati delle tue promesse. Facci avere parte in ogni cosa, qualunque sia la tua promessa per il nostro tempo. Qui in Filippesi capitolo 2 leggiamo dal verso 7. Filippesi capitolo 2 dal verso 7. Ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso. Ci sono anche dei fratelli che rimangono attaccati alla deità di Gesù Cristo. Ebbene così, sì, ma egli doveva diventare uomo. Egli doveva essere trovato nell'esteriore come un uomo. Egli dormiva, si stancava, si rattristava, piangeva, e in ogni cosa è stato trovato come un uomo, come è scritto qui. Ed io vi chiedo, non lo negate, il nostro Signore doveva venire all'umanità. Tu mi hai preparato un corpo. Nel rotolo del libro sta scritto di me. E così naturalmente è iniziato il piano divino di salvezza. Ha avuto il suo inizio. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Il figlio fu generato. Il padre stesso prese dimora. E noi abbiamo visto la gloria dell'unigenito figlio del padre, pieno di grazia e di verità. Per favore, non cercate di spiegare ciò che non può essere spiegato. Questo mistero non cercate di spiegarlo. Ringraziate semplicemente Dio per questo. Ringraziate Dio per questo. Quando leggete in Esodo o in Neemia, Dio si era rivelato sul monte, nel fuoco, e la sua voce echeggiava dal cielo. Con Dio ogni cosa è possibile. Non è Dio onnipresente, non è Dio spirito, non poteva egli rivelarsi nella carne e rimanere Dio? E poi il verso 8, Filippesi capitolo 2, verso 8. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questa non era una pretesa ubbidienza, questa era una vera ubbidienza nel suo corpo di carne, affinché anche noi potessimo diventare realmente ubbidienti nel nostro corpo di carne. Tutte queste cose sono accadute per noi. Nulla è accaduto per lui. Ogni cosa è accaduta per voi e per me, affinché noi, già in questo corpo, potessimo avere vita eterna, essendo inclusi in questa ubbidienza. Ogni cosa è collocata in modo meraviglioso. Poi, in Colossesi, questi passi meravigliosi, Colossesi capitolo 1, verso 14. Colossesi capitolo 1, verso 14. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. E poi viene, egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Questo c'era già nel giardino dell'Eden, l'immagine di Dio, l'apparizione di Dio in forma corporea. E poi si va in 2 Corinzi capitolo 3, e 4, e si trova ogni cosa di nuovo confermata nella Sacra Scrittura. Leggiamo i versi 19 e 20 in Colossesi capitolo 1. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza, e avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Oggi si sentono delle persone che dicono che quando si crede il messaggio, allora si riceve lo Spirito Santo, e non hanno nulla di una conversione, nulla di una nuova nascita, nulla di redenzione. Non dico questo per giudicare qui. Dico questo con dolore. Una seconda generazione è apparsa adesso, anche nel messaggio del tempo della fine, dove le esperienze con Dio, la conversione, la nuova nascita, il rinnovamento, tutto ciò che va con questo, non accade più così. Le persone vengono semplicemente qui e dicono: noi crediamo. Ma si deve andare un passo avanti. Il nostro Signore dice: chi crede in me, come dice la Scrittura, non soltanto chi crede, ma chi crede in me, come dice la Scrittura. E là dobbiamo ritornare. Poi il verso 21, e voi, ora è indirizzato a noi, e voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Questo è il Vangelo, questo è il messaggio divino, questa è l'opera compiuta di redenzione che ci è stata data per mezzo della sua grazia. In questo luogo, e questo si applica in tutto il mondo, non si parla soltanto dei misteri di Dio. Noi ringraziamo Dio e lo confessiamo del continuo. Un simile periodo di tempo che noi adesso sperimentiamo non c'è mai stato prima sulla faccia della terra. Un simile ministero come l'ha avuto il fratello Branham, non l'ha avuto né Paolo, né Pietro, né alcun altro profeta. Ma nella stessa maniera, il centro della proclamazione deve essere Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. E questo per sempre. Noi non predichiamo Branham né Paolo, noi predichiamo ciò che Dio ha annunciato attraverso Paolo e tutti i suoi servitori, ciò che ha rivelato loro. Ma il collegamento con un servitore di Dio non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno del collegamento con Dio attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò le verità basilari devono essere predicate e sperimentate per grazia. E stasera vogliamo di nuovo sperimentare Dio. Sì, sono realmente fiducioso. Da quando ciò è diventato grande per me, cosa significhiamo noi per il nostro Signore, che realmente Egli stesso è venuto a noi. Pensate semplicemente a ciò, non un solo giorno, tutti i 30 anni, poi il ministero qui sulla terra, in mezzo a noi, un uomo in mezzo agli uomini a causa nostra, e poi la via verso la croce e l'opera di redenzione ha avuto luogo. Ancora una volta menzioniamo il sangue adesso. Quante volte l'abbiamo già detto qui? Levitico 17 verso 11 e verso 14: la vita del corpo è nel sangue. Perciò a nessuno era permesso di mangiare il sangue in tutto l'Antico Testamento. Il sangue era stato dato per l'espiazione. Il sangue opera l'espiazione davanti a Dio. E nel Nuovo Testamento, in Giovanni capitolo 5, il nostro Signore dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Perciò bisogna ricevere Gesù Cristo pienamente. Bisogna riceverlo pienamente affinché la sua vita possa essere manifestata in noi, e poi viene adempiuto a tutti coloro che l'hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Oh, com'è meraviglioso! Una parola va con l'altra. Fratelli e sorelle, sono riconoscente a Dio per quello che Egli ha fatto, per quello che Egli ci ha dato. E se leggete nel libro degli Ebrei, quante volte la parola patto è scritta là? E se poi leggete nel libro dell'Apocalisse, se volete leggerlo, 29 volte è scritto nei 22 capitoli la parola agnello. Agnello. 29 volte nei 22 capitoli del libro dell'Apocalisse. L'agnello. L'agnello che è stato immolato. E come abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse, leggiamolo di nuovo con fiducia. Qui lo vediamo nel capitolo 5, come l'agnello era degno di prendere il libro, di aprire i suggelli, e poi quale vincitore è diventato il leone della tribù di Giuda. L'agnello ha il suo posto come sacrificio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi il leone della tribù di Giuda ha vinto. Egli è entrambi. Egli è l'agnello di Dio ed è il leone della tribù di Giuda. Egli è figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Egli è mediatore, egli è avvocato, egli è re, sacerdote, profeta. Egli è tutto in tutti. Dio non ha tralasciato nulla. Qui abbiamo le quattro creature viventi, i 24 anziani, le arpe potevano riposarsi un po' e poi il cantico fu cantato. Leggiamo il verso 9 ancora una volta. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Oggi vediamo qui una grande parte adempiuta di questo passo della Scrittura. Se io chiedessi adesso da quante nazioni siamo radunati qui, allora sicuramente non ci si fermerebbe a 17 nazioni come il giorno di Pentecoste. Forse saremmo di più o non saremmo di più. Il giorno di Pentecoste le persone erano radunate da 17 differenti nazioni. E non mi meraviglierei se non fossimo 17 nazioni e razze oggi. Fratelli e sorelle, anche noi canteremo questo potente cantico. Canteremo questo cantico. Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i suggelli. E quando poi pensiamo a quante volte il fratello Branham, in collegamento con l'apertura dei suggelli, ha parlato dal 17 al 24 marzo 1963, ha parlato che l'agnello di Dio ha preso il libro e ha aperto i suggelli. È accaduto nel nostro tempo. Fratelli e sorelle, Dio fa la storia. Dio mette in atto il suo piano di salvezza fino al compimento. E per grazia possiamo essere partecipi in tutto ciò che Egli fa attualmente. Pensate a ciò. Prima che i suggelli fossero aperti, il fratello Branham vide una visione e vide nella visione l'apparizione della nuvola soprannaturale. Il 22 dicembre egli ne ha parlato e il 30 dicembre 1962 egli è andato in tutti i dettagli. E poi è venuto il 28 febbraio 1963. quando questa nuvola è apparsa e realmente 86 foto furono mandate all'Università di Tucson. Delle foto furono scattate mentre la nuvola era là. E proprio là dove stava il fratello Branham, nel Canyon Sabino, proprio là questa nuvola è scesa. E poi fu detto al fratello Branham: ritorna a Jeffersonville perché il tempo è giunto di aprire i sette suggelli. Fratelli e sorelle, dove Dio è all'opera, allora accade il soprannaturale. Lì non sono all'opera dei carismatici, lì non vengono presentate delle persone, lì Dio è in azione. Lì Dio è all'opera in modo soprannaturale. Dunque, riassumiamo adesso. Noi lo vediamo con Israele. Si va adesso verso la fine. Gli angeli del giudizio sono ancora legati sul fiume Eufrate, ma soltanto fino al giorno, soltanto fino al giorno quando accadrà che un terzo dell'umanità sarà uccisa, un terzo dell'umanità sarà poi uccisa. Non vi ho letto ciò, ma l'ho annotato qui. Ciò che nel mondo islamico viene realmente creduto e ciò che loro aspettano, ciò che accadrà con Israele e così via. Tuttavia, ciò non si adatta qui. Adesso avremo naturalmente la cena del Signore. Oggi, insieme al nostro Signore, in modo degno, vogliamo celebrare la cena del Signore. E a questo appartiene che noi ci umiliamo davanti a Dio chiedendogli di perdonarci ogni cosa. Egli ci ha già perdonati e tuttavia possiamo ancora chiederglielo di perdonare ogni cosa. Ciò che non è corretto davanti a te, sii misericordioso, anche tutte le ingiustizie, ciò che non viene fatto con amore, tutto ciò che non può sussistere davanti a te, sii misericordioso, lavami nel prezioso sangue, nella fonte piena di sangue. Il nuovo patto è stato stabilito. Sulla croce del Golgota il nostro Signore ha esclamato: è compiuto. E amici, fratelli e sorelle, non soltanto Dio era in Cristo, ma noi eravamo in Cristo, proprio come Lui. Anche noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, siamo stati predestinati, come Egli è stato preordinato prima della fondazione del mondo. E come Eva era in Adamo, così la Chiesa era in Gesù Cristo il nostro Signore. E quando il suo fianco è stato aperto sulla croce del Calvario, e quando il sangue uscì, la nostra redenzione ha avuto luogo. Noi siamo diventati figli di Dio per grazia. Una piena redenzione il Signore nostro Dio ci ha dato. Egli non ci ha dato un messaggio che passa accanto al Golgota. No, il messaggio della croce è messo al centro. Gesù Cristo, il nostro Signore, è il primo e l'ultimo. Egli è diventato uomo. Egli è rimasto Dio. E dopo la resurrezione, è così che possiamo leggere: Tommaso esclamò: mio Signore e mio Dio. Noi siamo uomini e saremo mutati per essere come il nostro Signore. Potete afferrare tutto questo? Anche voi giovani, potete afferrare tutto questo? È accaduto per grazia. Per noi, Egli ci ha dato la vittoria, come abbiamo letto nel profeta Isaia. Egli farà trionfare la giustizia. Gesù è il vincitore sulla morte. e noi siamo felici al riguardo. Leggiamo adesso le parole riguardo alla cena del Signore nella prima lettera ai Corinzi, e naturalmente sono sempre le stesse parole che leggiamo e poi le prendiamo a cuore, che esaminiamo noi stessi alla presenza del nostro Signore. Vorrei leggere entrambi i passi di queste scritture, il primo in 1 Corinzi capitolo 10, versi 16 e 17. 1 Corinzi capitolo 10, versi 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Dunque, non un vassoio con 36 bicchierini, ma un calice. E siccome siamo qua e là, i nostri fratelli e le nostre sorelle, così il Signore ci ha fatto grazia di avere questi meravigliosi calici da Israele con i 7 frutti della terra promessa. Noi li abbiamo portati da Israele e celebriamo la cena del Signore qui realmente in ricordo dell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Golgota. E lo dico ancora una volta, fratelli e sorelle, il nostro Signore è venuto in questo mondo, ha vissuto la sua vita qui sulla terra, finché l'ha data per noi sulla croce del Golgota. Come non gli ridaremmo la nostra vita? Come non la consacreremmo a Lui con riconoscenza, consacrandola a Lui per quello che gli ha fatto per noi? Poi in 1 Corinzi, capitolo 11, leggiamo dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Voi tutti potete continuare a leggere. È sufficiente quello che abbiamo ascoltato adesso. Ognuno esamini se stesso. Ma fratelli e sorelle, non essendo scoraggiati, io lo so, lo Spirito di Dio ci guida al ravvedimento e poi ci sentiamo dispiaciuti, poi le lacrime scorrono, ma questo dolore e queste lacrime ci conducono alla certezza che il nostro Signore ha riparato ogni cosa e attraverso di Lui, attraverso il Suo sangue, noi siamo diventati degni di celebrare la cena del Signore con Lui, a motivo dell'opera compiuta di redenzione, per ricordare ciò e ringraziarlo che è accaduto per noi, è accaduto per voi, è accaduto per me. Un'opera compiuta di redenzione che è valida per tutta l'eternità, che non può essere annullata, che non può essere resa vana. Coloro che egli ha predestinati li ha pure giustificati, e coloro che ha giustificati li ha pure santificati, li ha pure glorificati. Potete crederlo? Amen. Dite semplicemente amen. Dite semplicemente amen alla parola di Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Dunque, adesso verremo alla presenza del nostro Dio esaminando noi stessi, dicendo al Signore ogni cosa, dicendogli ogni cosa, ma con la certezza in noi che è l'opera di Dio in noi, che Egli ha riparato ogni cosa. Ed io sono convinto che il Signore Dio oggi farà grandi cose. Ora ci alziamo in piedi e chiediamo alle due sorelle di venire qui di fronte e di cantarci un cantico che si adatti. E poi pregheremo specialmente per tutti i giovani che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore prima che partecipino alla cena del Signore. Ed ora una parola per tutti coloro che vogliono ancora essere battezzati. Se volete realmente essere battezzati, allora potete già partecipare alla cena del Signore. La cena del Signore è una cena che ci ricorda il Golgota, vale a dire ciò che è accaduto per noi là. Ora i fratelli verranno. Care sorelle, se potete venire adesso, qui abbiamo il microfono, che possiamo essere realmente riverenti, che possiamo credere ciò che è accaduto per noi. Il sangue del nuovo patto è stato sparso. Noi siamo stati perdonati. I nostri peccati sono stati perdonati. Noi siamo la schiera riscattata col sangue, la proprietà di Dio per il tempo e l'eternità. Possa Dio benedire su tutta la terra, possa Dio benedire, possa Egli essere con tutti. Ora ascolteremo un cantico e ascolteremo tutti con riverenza.
Dort in dem Garten Gethsemane rang unser Jesus voll Leid und Weh. Blutstropfen fielen, der Kampf war schwer. Die Jünger schliefen, allein war der Herr. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, litt er all da. Und stehst du heute in dunkler Nacht, hör Jesus rufet, es ist schon vollbracht. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut. Auch wenn die Hölle und Erde bebt, glaubt dieser Botschaft, dein Jesus erlebt. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Und kommt noch heute der Tod heran, kannst du es glauben, was er getan? Jesus, dein Heiland, er liebt dich noch. Komm, fasse Mut nun und glaube es doch. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit.
Dazu singen wir noch.
Al riguardo cantiamo ancora Alleluia, Alleluia, sono redento tramite il sangue. Chiniamo i nostri capi, apriamo i nostri cuori davanti al Signore Dio. Sento che il Signore chiama, Egli chiama. Se oggi abbiamo udito la Sua voce, riceviamolo, rispondiamogli, diciamogli sì. In particolare, vorrei indirizzare la chiamata a tutti coloro che non hanno la certezza di essere diventati proprietà del Signore, che non hanno ancora sperimentato la conversione, né il rinnovamento, né la nuova nascita, che non l'hanno ancora sperimentata, che non hanno ancora ricevuto la certezza, come Paolo scrive nella lettera ai Romani, il suo spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Non vi vergognate, sarebbe una vergogna se non veniste al Signore. Lo dico ancora una volta, Egli è venuto a noi. Egli è diventato un servitore. Come figlio, egli era uomo. Quale padre, egli era Dio. Dio manifestato nella forma di un uomo. il Padre nel Figlio per redimerci nel suo unigenito Figlio, per darci l'adozione di figli. Galati 4, dal verso 4, Romani capitolo 8 e molti altri passi della Scrittura. La redenzione ha avuto luogo. L'opera è compiuta. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, vorrei che tutti partecipassero alla cena del Signore. Ma chi vorrebbe che prima si pregasse? Siamo qui per pregare con voi. Se credete, può accadere adesso. Così è stato con la predicazione di Pietro. Egli ha predicato e le persone hanno anche sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo alla fine del medesimo sermone. Chi vorrebbe alzare la mano? Dio vi benedica. Ovunque le mani si alzano, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Cantiamo così qual sono.
So muss es sein.
Caro Signore, Tu hai detto: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Tu ricevi ognuno che adesso viene a te. Caro Signore, Tu hai perdonato le trasgressioni. Tu non ti ricordi più dei peccati. Tu hai fatto un patto con noi sulla croce del Golgota. Ti ringraziamo per il sangue del nuovo patto, per la riconciliazione, per il perdono, per la grazia e per la salvezza. Salva tutti coloro che sono perduti. Purificaci, santificaci tutti, affinché possiamo partecipare in modo degno alla cena del Signore. Caro Salvatore, benedici anche il pane. Noi lo portiamo a te, il pane, e ti chiediamo di benedire il pane. Benedici tutti coloro che ne avranno parte. Benedici il corpo del Signore. Benedici tutti i fratelli e tutte le sorelle. Tu hai detto: ho desiderato celebrare la cena del Signore con voi. Noi ti invitiamo. Cena con noi, oh Signore. Rendici tutti degni attraverso il tuo sangue. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Che ognuno possa essere benedetto che partecipa alla cena del Signore. Ed io affermo qui che loro parteciperanno anche alla grande cena lì nella gloria. Ti ringraziamo, caro Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Rimanete ancora un po' qui davanti. Leggeremo la benedizione nel libro dei Numeri, capitolo 6. Ci alziamo in piedi per questo e poi potrete cantare ancora un cantico in chiusura. Vi annunciamo che domani abbiamo la possibilità di battezzare. Tutti coloro che non sono ancora battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, domani hanno l'opportunità, dopo la riunione, di essere battezzati. Posso chiedere già stasera se c'è qualcuno qui che vorrebbe essere battezzato domani? Per favore, alzate la mano. Ne abbiamo? Là c'è uno, due, sì, c'è qualcuno qui, va bene. Leggiamo la benedizione come Dio l'ha comandato in quel tempo. Numeri capitolo 6. Numeri capitolo 6, gli ultimi versi. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che tu ci hai dato la tua benedizione nel tuo nome al tuo popolo, e chi tu benedici, questi è benedetto per sempre. Ancora una volta ti ringraziamo per il nuovo patto, per il sangue del nuovo patto, e insieme con te andiamo al Golgota e moriamo con te. Fa che siamo seppelliti con te e insieme con te possiamo risuscitare a nuova vita tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Benedicici e insieme a noi tutto il tuo popolo che ti adora, la tua schiera riscattata su tutta la terra, e porta a compimento la tua opera con la tua Chiesa e poi con Israele. Nel nome santo di Gesù, amen. Hai un bel cantico, fratello Erich?
Thank you.
Grande Dio, il nostro sguardo è rivolto a te, il Dio vivente e verace che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Sulla croce del Calvario tu l'hai compiuto. Ti ringraziamo che tu hai suggellato il tuo patto, Signore. Signore Salvatore, ti chiediamo adesso, congedaci, come già stato letto, nella tua pace, nella tua benedizione, e se ci sarà un domani, fa grazia, Signore, che possiamo radunarci di nuovo qui per onorarti e lodarti. A te siano il ringraziamento e l'adorazione, al nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. Il Signore sia con voi e la grazia sia con voi. Andate in pace. Dio vi benedica.